Allora, a me toccherebbe di cercare di presentare in un contesto di esemplificazione completa quello che poi Luisa ha detto prima. Di per sé, è come se trattassi nel modo più concreto quello che ieri ho detto, la via, no? Intendendo la via è il tornare a far splendere la nostra umanità, e se si rimane in Gesù questo avviene. Ora, il discernimento è in ragione di ciò che ci fa individuare nelle circostanze concrete, nei vari passaggi della nostra vita, ciò che più favorisce questo e ciò che meno favorisce questo. Evidentemente più per fare meno, per resistere, no? Per lottare. Io riassumerei tutto quello che ha detto Padre Luigi e poi quello che dirò poi dopo in una preghiera che è una preghiera sugli offerti. Come sapete che c'è ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Ve lo ripeto. Ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. È il criterio di discernimento di fondo per ogni azione buona, e in particolare per ogni azione buona verso il prossimo. La prospettiva è questa. Ciò che ognuno offre a Dio in fatto di sforzi per vivere bene, se non si risolve in amabilità e benevolenza verso il prossimo, non riuscirà a gradito. Qual è la ragione? Provate a collegare le cose in questo modo. La salvezza degli altri, quando noi vogliamo cambiare la testa degli altri, no? Fanno male e noi vogliamo che cambi la testa, no? Allora, la salvezza degli altri è la comunione con Dio. E ciò che da parte nostra può favorire la ricerca di quella comunione nel prossimo è la testimonianza di un amore condiviso, quello che noi in genere chiamiamo amore e carità. Solo così le nostre offerte sono gradite. Ma attenzione, è lì dove entra il principio del discernimento, attenzione, non scambiamo un pio desiderio per la realtà. Il frutto, che è l'amore condiviso, la carità, è lo scopo, non l'oggetto da conquistare. È la conseguenza della grazia attirata, non delle fatiche fatte. Confondere questo causa un'enorme esasperazione dell'anima. È il senso della frustrazione dopo anni e anni, basta una rabbia pura, sembra di perdere tutto quello che uno ha immagazzinato. E a tutte le età, chi è più vecchio lo sa ancora meglio, quando scatta questo, se non si è imparato a discernere in verità, noi ci troviamo, perdonate, col sedere per aria. Allora, la carità è ciò in vista della quale dobbiamo operare, mentre l'oggetto specifico dei nostri sforzi deve essere molto più misurato e modesto. Dicevo prima a una sorella, uno degli impedimenti più seri al nostro progresso spirituale è che siamo fanfaroni. Noi crediamo, vogliamo e non sappiamo discernere ciò che effettivamente è nelle nostre possibilità per realizzare quello che davvero desideriamo. Noi siamo troppo poco modesti. Avete mai letto di Lewis le lettere di Berlicher? Rileggetele. È quello che Paolo nella lettera a Tito dice: dobbiamo vivere con sobrietà. Io tradurrei con modestia, il che significa sapendo discernere ciò che è adatto. La prospettiva è ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Ecco, vorrei, come adesso, non tanto rendere conto, ma individuare due percorsi che ci possono aiutare poi a concretizzare questa la nostra vita.
Scusi, può ripetere questa cosa? Qui il frutto è lo scopo.
Allora, prego così almeno non sbaglio. Il frutto, che è l'amore condiviso, è lo scopo, non l'oggetto da conquistare. La carità non si conquista. Di per sé, no? Posso fare subito questo piccolo riferimento rispetto a quello che diceva Padre Luigi, per fare un esempio concreto. Allora, ha parlato di frumento, pensate all'espressione noi abbiamo il pensiero di Cristo. Chi è Comasco? Dialetto. Quando si dice la gai sentiment bon, vuol dire che pensa bene. Le lingue antiche e i dialetti hanno custodito la armonia tra il pensare e il sentire. Le lingue moderne hanno diviso. Nelle lingue moderne pensare non è sentire. Avere sentimenti buoni non intendiamo che pensiamo bene. Invece nel dialetto, nei dialetti o nelle lingue antiche, pensare è uguale a avere sentimenti buoni. Allora, applicate così. Non è che noi dobbiamo avere i pensieri di Gesù, sarebbe oltremodo presuntuoso e anche un po' cretino. Invece il pensare, secondo Gesù, vuol dire attingere alla sorgente di benevolenza da cui provengono i suoi pensieri. E vi faccio l'esempio. Io mi arrabbio perché uno mi ha offeso. Nel mio modo di sentire, è inutile che dica Gesù non si sarebbe arrabbiato, me lo dico, ma io resto arrabbiato lo stesso. Il massimo che possiamo ottenere è che pur restando arrabbiato io non faccio una cosa cattiva all'altro, va bene, ma non ci basta questo. Allora, i passaggi per avere il pensiero di Gesù attingendo alla sorgente di benevolenza da cui il pensiero deriva comporta questi tre piccoli aspetti. Il primo, e guardate che se non si fa così non si arriva. Allora, l'altro mi ha offeso e io sono arrabbiato. Se non si riesce a porre il pensiero così, che senso ha questa cosa presso Dio per me? Allora, io mi sono arrabbiato, è un fatto ormai reale. Questo, presso Dio, che significato ha? Questa arrabbiatura ha qualche cosa da portarmi da parte di Dio? Se voi non riuscite a prendere l'arrabbiatura come un evento dato a voi da Dio, lasciate perdere la responsabilità che io mi arrabbio. Proprio come evento, voi non riuscirete ad attraversarlo per cogliere la grazia che porta. Secondo passaggio è, se io mi arrabbio, non è semplicemente in rapporto all'evento diretto che è successo, ma in rapporto alle ferite che io porto. Per esempio, se io ho vinto al fotocalcio, allora si faceva questo esempio, adesso non so più che esempio si dice, ho vinto alle 8, e uno, come dire, mi offende, me ne sbatto l'anima, sono così contento che neanche mi accorgo che io c'ero. Ma se io sono già infragilito per molte cose, quando uno mi manca in qualche cosa, no? E mi offende, occorre imparare a collegare l'offesa alle ferite che noi portiamo. Occorre superare l'evento diretto per riandare al contesto in cui questo evento si colloca. In genere, penso che tutti capiamo, collegare alle ferite. Terza cosa, se voi collegate alle ferite che già voi portate, voi potete accedere alle sorgenti del vostro cuore, perché quello che compirà i desideri del cuore deve poter rispondere alle ferite che voi avete. E spesso il peccato che voi fate, quindi l'arrabbiatura, è l'unica possibilità che ha la provvidenza di Dio per farvi attraversare le ferite che avete, arrivare alle sorgenti del cuore e ottenere la risposta da Dio e non da voi. Se non si fanno questi tre passaggi, l'ira non sarà mai superata. Stessa cosa per il sesso, ma l'esempio più lampante è l'ira. Ora, il discernimento è il giudizio di valutazione che dobbiamo dare in rapporto a che cosa si dà? In rapporto, per esempio, a un ideale di perfezione? In rapporto a una specie di presunto progresso idealizzato che io devo vivere? Se fate così, voi resterete sempre a stomaco vuoto. Cioè mangiate, mangiate, mangiate e poi dovete, con tutto, vabbè. Non si cresce. E in questo contesto, ma poi finisco, continuo, pensate alle due espressioni caratteristiche di Gesù. Quando a Gesù fanno la domanda, no? Che noi normalmente abbiamo negli orecchi, qual è il comandamento più grande, no? Invece la domanda antica che si facevano tante volte nelle comunità, diciamo, dei rabbini, era: qual è il comandamento grande? Intendendo, qual è il comandamento senza il quale tutti gli altri non valgono niente? La risposta era no, ama Dio con tutto il tuo cuore e ama il prossimo come te stesso. Allora, in ogni situazione c'è un aspetto di questo comandamento grande. Se voi lo cogliete, avete imparato a discernere realmente. Oppure l'altra espressione che in genere è riportata commentando l'episodio di Marta e Maria, però con dei filtri un po' troppo intasati. Allora, nell'episodio, no, di Marta e Maria, quando Gesù alla fine risponde una cosa sola è necessaria, no? Provate a pensare così. La cosa necessaria è stabilita in rapporto a ciò che durerà nell'eternità, perché ciò che non dura poi sparirà. Cos'è che dura per l'eternità? La carità, no? Allora, l'unica cosa necessaria non è una cosa rispetto alle altre, è la cosa che ci deve essere in tutte le cose che voi fate. Se non si coglie la cosa necessaria, noi perdiamo la possibilità di discernere la singola situazione, il singolo evento. E noi, non potendo discernere, non riusciamo a percorrere questa via, cioè non possiamo tornare a far splendere la nostra umanità, che splende se accede a queste sorgenti del comandamento grande e della cosa necessaria. Questo solo per applicare, no, quello che diceva prima Padre Luigi, no, rispetto alla noi, ecco, il pensare, no, la veri sentimenti di Gesù. In particolare significa poter attingere alla sorgente di benevolenza che produce i pensieri. Se noi potessimo attingere a quello che è il segreto di umanità che noi portiamo, e libero verso tutti, non avremo motivo alcuno di arrabbiarci l'un con gli altri. Non avremo motivo alcuno di disprezzare né noi stessi né gli altri. Invece noi siamo pieni di disprezzo, siamo pieni di paure, siamo pieni di timore, e chi ha paura e si fa reggere dalla paura è sempre mal consigliato. Sempre. E quando la scrittura dice no, imparate a temere Dio e nessun altro, vuol dire imparate a superare come possibilità di discernimento, no? La paura come il consigliere. È solo il timore di Dio, ma il timore di Dio non è la paura. Comunque questo solo per fare già una piccola applicazione. Invece quello che io volevo suggerire come prospettiva sono uno in rapporto alle scritture e l'altro in rapporto al nostro cuore. Quello in rapporto alle scritture lo chiamerei così, cioè imparare a cogliere non le cose rivelate, ma la dinamica di rivelazione. Per noi non si tratta di sapere cosa Gesù ha rivelato. A noi, per noi è importante intuire il movimento che permette a Gesù di rivelare, perché in realtà la cosa rivelata è solo una, la grandezza dell'amore del Padre per noi. È solo questo. Tutti i dati della nostra fede sono messi in ragione per non far evaporare, non far svilire, non far deviare la grandezza, la potenza, la forza, lo splendore di questa rivelazione. Tutti i dati della fede del credo sono tutti collegati a questo. Guardate che noi di Dio, per quante, non so, le cose nobilissime diciamo, perdonate, alla fine sono tutte fesserie, se non sono collegate a quest'unica cosa, l'unica che noi conosciamo in verità di Dio, e che Gesù ha dichiarato apertamente, l'amore suo per noi. Di Dio, noi non conosciamo nient'altro. E a me viene sempre il pensiero, la riflessione, ma perché allora noi abbiamo così paura di Dio? Tra l'altro, se questa è l'unica cosa di Dio che conosciamo in verità, perché noi dipingiamo Dio diversamente? Se non perché abbiamo accolto il suggerimento del pittore diavolo, se non perché noi viviamo di continua immaginazione, come dicevo ieri, perché l'unica cosa che noi conosciamo di Dio è questa, ed è però la più fraintesa quando noi partiamo dalle nostre ferite, dalle nostre difficoltà, dai guai della vita. Allora, vorrei lasciarvi un piccolo esempio per cogliere questa dinamica di rivelazione, e lo faccio sfruttando la liturgia della seconda domenica di Pasqua. Voi sapete che la seconda domenica di Pasqua è la domenica di Tommaso, Tommaso Apostolo, quando vuole toccarlo, no? E la liturgia diciamo abbina come seconda lettura il passo dell'Apocalisse, il primo capitolo dell'Apocalisse, quando Giovanni riporta la visione che lui ha una domenica a Patmos, e lui vede apparire come un uomo. Lui poi ha paura e nella visione questo figlio di uomo, diciamo, si esprime così: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Questo voi lo leggete proprio nel primo capitolo del libro dell'Apocalisse. In termini diciamo teologici, in termini di confessione di fede, dire io sono il primo e l'ultimo e il vivente vuol dire che quel Gesù che è morto ed è risorto è Dio. È un'espressione della scrittura per dire che è Dio, in quanto è tipicamente di Dio il dire io sono il primo e l'ultimo, che è un passo del profeta Isaia, ma che dopo vorrò commentare con le mie parole. È un modo narrativo di confessare la fede che Gesù, morto e risorto, è Dio. Fate però questa operazione. Invece di riferire queste parole a Gesù risorto, se le avesse pronunciate, supponiamo, nell'ultima cena, avrebbero acquistato questo significato. Io, che sono il primo, mi sono fatto ultimo, servo di tutti, e perciò sono pieno della vita di Dio, che è amore per voi. Poi aggiunge, lui, io ho le chiavi della morte. Vuol dire che con me la morte non agisce più. Ma la morte che cos'è? È la mortificazione dell'amore di Dio che è vita per voi, che io l'ho talmente piena che mi ha permesso di essere servo di tutti essendo il primo. Cioè queste espressioni non rivelano una qualità di Gesù, rivelano tutta la dinamica di vita che lui ha vissuto. È la dinamica di vita che è rivelativa e che permette poi la traduzione in confessione di fede come del risultato. Ma ciò che viene rivelato è la dinamica di vita. E il valore è, così voi, se vi fate servi di tutti, sarete innestati in colui che è il primo e godrete della vita che a lui appartiene. Ora, noi abbiamo sempre parlato di vita spirituale, vita nello spirito. Chiede la forza, la potenza, no? Del suo spirito e chiede di essere innestati nella potenza di questa rivelazione, dentro la nostra vita, nella nostra storia. Leggete in questo modo. Gesù, come vive la sua umanità, esprime il servizio di Dio a questa umanità. E per noi vale la stessa corrispondenza che c'è tra lui e il Padre, noi e lui. Allora, lui è il Padre, è così intimo al Padre, nell'amore che il Padre, dicevo già ieri, no? Nell'amore che ha per noi. E noi siamo così intimi con Gesù, in quell'essere inviati a tutti per mostrare quanto è grande l'amore del Padre. Quando si realizza questo, allora vale anche per noi la morte e il nostro potere, cioè tutto ciò che ostacola questa manifestazione dell'amore del Signore, che è, diciamo, corrisponde all'istinto di morte, viene vinto, perché lui, che è il primo, si è fatto servo di tutti, in quanto ha la pienezza di vita di Dio. Quando in noi le parole che noi ascoltiamo, invece di coglierle nel contenuto di insegnamento, di definizione, cose che ha, noi le prendiamo nella dinamica di vita nella quale ci attirano, noi siamo nella condizione di cogliere la portata rivelativa della scrittura. Tanto che per esempio c'è un'espressione di Gregorio Magno che dice, bellissima questa espressione, tutta la scrittura parla della carità di Dio per l'uomo e l'ascolto della parola da parte dell'uomo non è che l'esercizio di questa carità. Questo sarebbe imparare, no? Ad avere intelligenza delle scritture per poter essere assorbiti in questa dinamica di rivelazione. Il bene che noi facciamo è in funzione dell'essere attivati in questa dinamica di rivelazione che fa arrivare agli altri la grandezza dell'amore del Padre per loro. Nient'altro. Quando noi siamo, come dire, stimolati, siamo interessati, siamo, come dire, è l'obiettivo che guardiamo, è la prospettiva che, nella quale noi guardiamo, questa è quella che tocca il nostro cuore, allora il cuore intuisce ciò che deve seguire, ciò che deve lasciare. E l'esercizio poi concreto nelle singole circostanze varrà in questo modo. Questa circostanza che io vivo, qualsiasi sia, questa circostanza, la domanda, quale comandamento vale perché io possa vivere questa dinamica di rivelazione? E troverete sempre un comandamento adatto in quella circostanza e non è uguale per tutti. Perché poi ognuno lo vive a suo modo, non reagisce a suo modo. Ma per ognuno c'è un comandamento, quindi una parola specifica che permette di far entrare, o comunque di non impedire, l'entrata in questa dinamica di rivelazione. Il discernimento procura questo. Tanto, sarebbe, era il commento, io sono il primo e l'ultimo, è un passo del profeta Isaia che è riferito a Dio, ma la cosa bella di questo versetto è: io sono il primo, perciò sto con gli ultimi. Questo stare con gli ultimi vuol dire che Dio non ha bisogno di alcuna, tra virgolette, considerazione particolare per cui noi cerchiamo di andare a lui, perché lui è già venuto a noi, ma è venuto a noi con gli ultimi. Ora, è solo stando con gli ultimi, che vuol dire, non con gli ultimi, ci sono sempre gli ultimi della terra, no? Ma con gli ultimi vuol dire, senza avere alcun titolo da parte nostra, Dio è con noi. Ogni titolo che noi avanziamo per stare con Dio non sarà accettato. Deduzione, ogni sgabello che noi mettiamo al bene che facciamo per vivere con il prossimo non sarà accettato. Non avverrà questo ciò che ognuno di noi presenta il tuo amore, gioia e la salvezza di tutti. Non può avvenire. Allora, imparare a leggere le scritture, intuendo questa dinamica di rivelazione, resta fondamentale per predisporci a un retto discernimento. Questo è il primo aspetto. Il secondo è l'applicazione di quello che prima dicevo, il frutto, l'amore condiviso è lo scopo, non l'oggetto da conquistare. Noi dobbiamo essere molto più modesti nell'obiettivo che abbiamo da realizzare. Allora, l'osservazione è di questo tipo. Quando noi abbiamo un desiderio grande, per esempio, chi non desidera essere felice? Chi non desidera essere pieno di amore da incendiare il mondo? No? Chi non lo desidera? Allora, a noi sembra che tra il nostro cuore e il desiderio che ha, basta mettere la buona volontà e poi lo realizziamo. Concepire le cose così è assolutamente fuorviante, anzi è frustrante, perché noi non realizziamo mai, non riusciamo mai a realizzare quello che desideriamo. Invece, e qui c'è tutta la saggezza dei santi, dei padri antichi e comunque di tutto il Vangelo, è occorre imparare a scoprire, io li chiamo i nessi segreti, vivendo i quali quel desiderio di una cosa grande sboccia da solo. Adesso vi faccio degli esempi. Pensiamo alla carità. Se voi perseguite, io voglio essere caritatevole, vi troverete in pochissimo tempo più arrabbiati del solito. È meglio non mettere mai questo, infatti nelle comunità, quando si dice dobbiamo essere più caritatevoli, è per cominciare. Nei testi antichi, quando si dice che non so, le persone devono andare in chiesa, vuol dire che non ci vanno. Cioè, la lettura reale è diametralmente opposta all'enunciazione del desiderio, ma avviene anche per il nostro quadro. Allora, o continuiamo a essere scemi, vabbè, se vogliamo essere scemi continuiamo, ma non scatta niente, oppure perché non seguiamo i nostri santi? Perché non seguiamo le persone che effettivamente hanno vissuto questo desiderio? Allora scopriamo che per raggiungere quello che noi desideriamo dobbiamo passare per certe strade. La strada per la carità si può formulare in questo modo. Qual è la condizione posta alla quale la carità sboccia? Quando noi ci facciamo questa domanda, la condizione è a portata del nostro cuore. Per la carità funziona questo che Isacco Siro, che è forse per me è l'autore delle chiese d'Oriente più significativo, è: tu onora il tuo fratello molto più di quello che merita e in te sboccerà la carità. Onora il tuo fratello molto più di quello che merita. Voi avrete partecipato a molte celebrazioni di matrimonio, credo. Avrete partecipato, no? Avrete notato che nel rito del matrimonio, quando il sacerdote dice siete disposti a amarvi, e poi aggiungi e onorarvi tutta la vita, vi ricordate? Allora, io quando preparo, non so come mai vengono molte coppie che devo preparare al matrimonio, faccio sempre questa domanda. Togliete onorare. Se io dico, no? Siete disposti ad amarvi l'un l'altro per tutta la vita, no? È sufficiente? Tutti rispondono sì. Allora io faccio questo esempio. Supponiamo che tua moglie ti ha fatto arrabbiare, ma sai quando si va fuori dai gangheri proprio. Quando tu sei arrabbiato nero, senti ancora l'amore? Tutti dicono no. Poi subito dicono sì, però non è che va via. E io aggiungo sì, ma se per 4-5 volte fai così, vedrai che comincia a andare via anche l'amore. Allora, ribatto, quando tu sei arrabbiato nero, che non senti più l'amore, sei in diritto di dire una parolaccia a tua moglie? E voi sapete le parolacce che si dicono. Sei in diritto, tutti dicono no. E come mai? Tu che sei così arrabbiato, hai ancora la capacità di osservare il comandamento del onorare. E tutti restano senza, non sanno cosa rispondere. Ma per tutti noi è così. Perché? L'amore è vissuto nel registro della parte emotiva del sentimento, che se c'è uno, non c'è l'altro. Se io sono arrabbiato nero, non è che sento l'amore. Invece l'onorare è, appartiene al registro della volontà del cuore. Il cuore è sempre libero. Anche avesse per un millimetro quadrato, la possibilità è libero di. Allora, l'onore appartiene alla libertà del cuore, il che significa che è nelle nostre possibilità. Quando tu attui questo, che è nelle tue possibilità, non è una cosa, ti accorgi che questo favorirà lo sbocciare, il crescere dell'amore. Viceversa, se tu non tieni conto di questa porticina dell'onorare, non tieni conto, molte volte tu ti penti per ritornare all'amore, ma l'altro non crederà più. E non credendo più, anche tu perderai l'amore. Invece se tu ti attieni all'amore, allora è la condizione che permette lo sbocciare. Facciamo un'applicazione, una comunità. Vogliamoci bene, detto così in generale, che riguarda tutti e riguarda nessuno. Ma tutti possiamo fare una cosa. Perché se io mi sono arrabbiato con te, devo andare a parlare male di te con lei? Perché mi sento in diritto di sfogarmi dicendo qualcosa di non buono all'altra sorella che non c'è? Questo appartiene alla volontà del cuore. Il cuore può dire, io non spifferò le mie frecciatine alle spalle. Tu sei arrabbiato, vuoi dire qualche cosa, vuoi dire anche delle cose cattive, fallo, ma direttamente. Se non lo puoi fare direttamente, non farlo neanche indirettamente. A volte non siamo capaci, non abbiamo la forza, no? Di dirlo direttamente, nel senso che magari l'altra persona è più prepotente di noi, ma va bene. Ma noi abbiamo sempre la forza, sempre, e non barate, perché è così, abbiamo sempre la forza di non parlare male, di non dire una cosa cattiva a una terza persona rispetto a una seconda, no? Questo è ciò che il Papa Francesco continua citando proprio Doroteo di Gaza. Se nella Chiesa potessimo togliere questa pia usanza di parlare quando non dobbiamo e di tacere quando invece dobbiamo parlare, potessimo perdere questa pia usanza, automaticamente noi vivremmo un clima di benevolenza che permetterebbe di spostare tutta la carità. Vi faccio un altro esempio. Se voi siete inviati per esempio per svolgere un compito, non so, in una scuola, in una comunità, e voi non vi predisponete a onorare chi lavora con voi, oppure a onorare un po' tipo le famiglie dei bambini che vengono, voi pensate di poter fare bene il vostro servizio. Mi sembra di ricordare che nel Magistero della Chiesa, mi sembra la prima volta che ufficialmente, in questo caso il Papa, ha ricordato che per annunciare il Vangelo al mondo bisogna amare il mondo, ma non amare come essere del mondo, cioè è portare in cuore con affetto colui al quale tu annunci una cosa santa. E Paolo VI a Manila, quando ha fatto il viaggio. Paolo, per esempio, nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo primo, il versetto 8, dice, sono stato pronto, no? Ma bene non mi ricordo con precisione, ma la frase è, non a darvi non solo il Vangelo, ma la stessa vita, tanto ci siete diventati cari. La domanda è, se una persona non ci diventa cara, noi possiamo annunciare una cosa santa? Non si può. Allora, questa testimonianza di affetto non è legata al sentire l'affetto, al sentire l'amore, è legata alla capacità, che è vincolata alla libertà del cuore, legata alla capacità di onorare sempre l'altro. E voi potete aggiungere, onorarlo prima che onorare voi, onorarlo più di quello che merita, onorarlo presso terze persone e avanti. Comunque sono tutte condizioni che rispondono a questo principio, al onorare l'altro. Il nesso segreto è tra libertà del cuore e onore, e poi sboccia la carità. In un senso più drammatico, per le conseguenze che ha, vale un'altra connessione, che istintivamente noi non solo non riconosciamo, ma operiamo al contrario. Vi ricordate l'esempio della Carnea? La donna pagana che vuole accedere a quel profeta di cui ha sentito cose prodigiose, perché probabilmente riesce a guarire mia figlia. Lei però, da donna pagana, sapeva benissimo che non poteva avere contatto con un ebreo. Ma la cosa strana di quel racconto è che lei non cerca di mimetizzarsi, lei non fa che esaltare la distanza che pone lei e quel profeta, lo chiama figlio di Davide. Voi sapete, nel Vangelo solo in altri due casi Gesù è chiamato figlio di Davide. Chi? Il cieco? E quando entra in Gerusalemme, il grido. Dire figlio di Davide era come dire: io so che non ho alcun titolo presso di te, ma ho sentito cose così grandi che tu puoi avere compassione di me, anche se non ho alcun titolo. E va. Quando lei va, guardate che quel brano, se noi non sapessimo come va a finire, non sapessimo che, che è Gesù a rispondere così, noi resteremmo in disagio. Perché Gesù non solo non accetta la, come dire, la, vuol dire il coraggio, non so, usare, l'usare di questa donna, ma mette una distanza in più quando dice: cagnolino, ma voi siete cani, che cercate? La cosa straordinaria è che questo comportamento di Gesù, che pure, ma già stati antichi, notavano che dà un senso di disagio, perché Gesù tratta proprio male questa donna, continua a mettere come una distanza, e poi davanti al fatto che questa donna gira sempre a suo favore quello che Gesù dice per allontanarla, quando poi dice: sì, ma io mica ti chiedo il pane, a me basta una briciolina che cade dalla tavola, perché anche i cagnolini mangiano. Lei non solo non si arrabbia, ma gira a suo favore, al che Gesù deve riconoscere: mai ho visto una fede così. E il Vangelo annota che è questa donna che costringe Gesù ad anticipare la sua ora. Io ho fatto un esempio davanti a giovani ragazze, alcune giovani mamme, spiegando le cose in questo modo. Supponiamo che avete un figlio piccolino molto malato e sentite che c'è un certo professore in un certo posto che può curare questo. Voi andate e quando cercate di esporre la cosa, questo qui vi apostrofa e vi manda via. Voi cosa fareste? Sbatto la porta e arrabbiate e me ne vado. Beh, sarebbe stata la sensazione che noi avremmo avuto nei panni della donna Carnea. Ma lei non ha fatto così. Allora, quello che noi non riusciamo a cogliere è che questo brano fa, come dire, fa vedere come davanti a Dio stanno insieme due disposizioni contraddittorie della nostra psicologia. Cioè, l'indegnità si sposa molto bene con la fiducia in Dio. Noi, in amore, ad esempio, non accettiamo affatto questa cosa. Se una persona ci ferisce, noi non la vogliamo. Se ci tradisce, ancora meno. Cioè, noi, per noi, l'indegnità è sinonimo di non posso avere fiducia. Con Dio vale esattamente il contrario. Ma per far valere questo contrario, occorre avere così alto il senso che Lui davvero è venuto a noi e ci vuole usare in misericordia. Se c'è questo, e l'anima sente questo, non solo si sente indegna, ma non ha alcun motivo per sentirsi più degno verso altri. Cioè praticamente perde ogni titolo di pretesa verso chiunque. Ma se queste due cose non stanno insieme, se indegnità e fiducia non stanno insieme, quando noi abbiamo la fiducia, noi saliamo su uno sgabello e giudichiamo da lato. E facendo così, perdiamo l'esperienza rinnovata della misericordia. Altro esempio che fanno i padri, nel Padre nostro, rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, Cipriano, uno dei commenti al Padre nostro più famosi, dice: qual è la prima cosa che domandiamo? Domandiamo la coscienza di essere peccatori. Allora, anche qui, non ci rendiamo conto che il nesso per far sbocciare la carità non è la nostra generosità, ma è la percezione dell'essere peccatori. Noi dimentichiamo questo. Abbiamo così paura di essere respinti perché siamo indegni che preferiamo perderci nel desiderio vano di avere la carità e mai raggiungerla, piuttosto che dire: ma passa di lì, i santi hanno detto così, Gesù ha fatto così, passa di lì, morire se non facciamo. Allora, la scoperta, ce ne sono tantissimi di questi nessi. Allora, l'esercizio del discernimento è intuire per quali nessi avviene il passaggio verso il compimento di ciò che desideriamo. Non ponete mai direttamente quello che desiderate rispetto alla vostra volontà di raggiungerlo. Se non è una cosa stupida, allora sì. Ma se è una cosa grave, non ponete mai direttamente. Domandatevi sempre: qual è la porta d'accesso per quella cosa? Come i nostri santi, no? Io in genere faccio sempre i padri che hanno illustrato questo. Chi ha avuto esperienza, per dove è passata? Esercitando questo discernimento, voi potete poi accedere a quella dimensione che permetterà la soddisfazione o il compimento di ciò che desiderate. Pensate alla purità. Chi non vuole essere puro di cuore? Chi non vorrebbe avere quello splendore da vedere tutto nella luce di Dio? Chi? E voi pensate che se vi mettete a combattere i vostri pensieri cattivi un giorno arriverete alla purità? Ce ne sono talmente tanti che vi affaticherete in mano. I padri dicono: c'è una porta di accesso. Allora, voi togliete ogni atto di accusa o di tristezza verso il prossimo e i vostri pensieri tornano puliti, il vostro cuore torna pulito. In fondo non è che non sappiamo questo, ma non ci sembra vero. Noi vorremmo, quando desideriamo la purità, non essere toccati dal male. Il che è un assurdo e quindi siamo frustrati. Ma la connessione è tu. Quando parlo di questa connessione vuol dire che è sempre accessibile a noi. Sempre. Perché una volta entrati di lì, quello che voi vedete è proprio ciò che desiderate. Questo vi, non che vi soddisfa, comunque gli dà quella sana vivacità, quella sana energia per continuare. Se non passate di lì, voi sognate sempre un po' più in là la cosa. Poi siete stufi di sognarla, perché non viene mai, alla fine non solo vi stufate, vi arrabbiate, accusate Dio e vi girate dall'altra parte. Quando vi girate dall'altra parte, cosa avviene? Sarete soli. E nella solitudine l'uomo non vive bene. E sono da capo. Se non vi pentite e non ritornate a questo nesso, non potete accedere. È come sognare di entrare in un giardino e di prendere l'elicottero. Ma l'elicottero non c'è. C'è solo una porticina che non è neanche chiusa a chiave. Sarà piccola, ma ci potete passare. Con un dito, spingete, la porta si apre. No, io voglio prendere con l'elicottero. E l'elicottero non c'è. E siete lì. Lo vedete, ma sempre un po' più in là, che non si può toccare. Tante di queste cose. E già, già un'ora che parlo. Però un minuto ancora. Vi elenco il tipo di difficoltà che Paolo presenta nella dimensione concreta della nostra vita di fede. Quando si parla di fede, speranza e carità, no? Allora, per la fede parla di opera, è l'opera della fede, vuol dire che la nostra azione significativa presso Dio riguarda la fiducia che noi diamo a questo dono che Lui ci fa. In fondo è la sua misericordia. È l'azione del nostro cuore. Invece, rispetto alla carità, parla di fatica. Corpus, la fatica. Il che suppone che la carità come tale non è immediata. La fatica è quella di tornare alle sorgenti del nostro cuore, laddove può sbocciare senza impedimento. E la strada è quello che dicevo prima, dei nessi, la porta di accesso. Invece della speranza parla di pazienza, non però sopportare pazientemente le persone moleste, non questa, ma secondo quella espressione che le lingue moderne usano, per esempio in francese, je me portiere. Vuol dire sto bene. La pazienza è star bene in ogni circostanza. Quello star bene vuol dire che voi siete così pieni di pretese e così pieni di fiducia che qualsiasi cosa avviene non vi allontana da quel accoglimento di ciò che viene da Dio. È quello che dicevo all'inizio, se io mi arrabbio e voi non pensate cosa ha Dio da insegnarmi in questa circostanza, voi non arriverete ad attraversare la vostra vita, perché non potete arrivare alle sorgenti del vostro cuore. Siccome sentite che la cosa non va bene, volete coprire o rinunciare, ma senza fare la strada. Se voi vi impedite di fare la strada, non potete godere, resterete sulla vostra fama. La volta dopo sarà peggio. Allora, l'opera della fede, la fatica della carità e la pazienza della speranza, che poi sarà applicata, ma adesso poi se andiamo avanti domani insieme ad altre cose, è applicata anche secondo tre condizioni pratiche di cui basta tener conto di una, ma poi faremo domani o stasera domani.